E grazie al contributo che ci ha fornito proprio l'associazione APS Ama i Chicomori, che è composta appunto da familiari in gran parte che appunto hanno vissuto questa, e vivono questo fenomeno. Quindi do la parola alla signora Angela Berti.
Come vedete, buongiorno a tutti. Io ringrazio per l'invito la dottoressa Paladino, ringrazio la mia presidentessa Marina Mercuriali, che mi ha chiesto di partecipare a nome dell'associazione. Non sono assolutamente abituata a queste cose, quindi mi trovo fuori, molto fuori dalla mia zona di comfort, ma vi chiedo quindi per favore di perdonarmi se sarò un po' imbranata. Però sono qui per una ragione principale. Innanzitutto, la nostra associazione ha proprio come nome Ama i Chicomori APS, Auto Mutuo Aiuto tra Famiglie e Società Civile per il superamento dell'isolamento sanitario. Questo per farvi capire, è un nome molto lungo che poi abbiamo abbreviato in Ama Auto Mutuo Aiuto, Ama i Chicomori APS. Perché quello che noi viviamo è un fortissimo scollamento dalla società civile. Nel momento in cui ci troviamo ad avere dei figli in queste condizioni, siamo isolati, isolati psicologicamente, ma anche fisicamente. Non sappiamo davvero da che parte andare a rivolgerci per avere un aiuto. Il dolore che proviamo, il dolore che io ho provato 5 anni fa, quando mi sono trovata in questa situazione, è stato così devastante che ancora oggi, nonostante siano passati 5 anni e il problema, grazie a Dio, sia stato risolto, mi manca il fiato se ne parlo. Ecco, e questo è ciò, tornando al discorso di prima, che mi ha portato oggi ad essere qui totalmente fuori dalla mia zona di comfort. Io desidero, con tutto il cuore che non ci siano in futuro, siano sempre meno le famiglie che si trovano a vivere queste situazioni di dolore così feroce e tra l'altro un dolore che può portare alla disgregazione. Nella nostra associazione noi abbiamo diverse famiglie che a causa di questa situazione si sono disgregate perché i genitori non reggono l'urto di una situazione così pesante. Molte volte, purtroppo io ho ascoltato tutti gli interventi precedenti con grande interesse e riconoscenza, perché il fatto che siano centrate le attenzioni di così tante persone qualificate su questo problema mi fa sperare che poi si possa risolverlo in futuro in maniera da prevenirlo. Però, la dottoressa Ghiretti, per esempio, no, la dottoressa Raffuzzi, scusa. La dottoressa Raffuzzi ha fatto una descrizione perfetta, tant'è che mi ha tolto molto del compito che mi ero prefissata di fare del ragazzo che sente la pulsione ad isolarsi, perché dire sceglie è una follia, cioè nessuno sceglie volontariamente di chiudersi al mondo perché è una cosa bella, perché rinuncia a un sacco di cose belle, rinuncia alla compagnia degli amici, alle uscite, alle vacanze. Cosa c'è di bello nello scegliere di stare in casa? Assolutamente niente. È una pulsione a cui, come lei ha descritto benissimo, il ragazzo si trova costretto ad obbedire. Nonostante i tentativi disperati di ribellarsi, perché io ricordo mio figlio che metteva la sveglia alle 5 del mattino per entrare alle 8, perché sapeva che avrebbe dovuto combattere una guerra terribile contro se stesso, che poi perdeva, tra l'altro, perché la sveglia era alle 5, poi era alle 6, poi era alle 7, poi alle 7 e mezza, poi alle 8 meno 10 arrivavo nella sua camera, ho sentito tutte queste sveglie e dicevo: come va? Era steso come un cadavere e diceva: penso di entrare alla seconda ora. E poi non era nemmeno la seconda, e poi non era la terza. Ma questa difficoltà, ovviamente, può indicarci una scelta un po' leggero, è un combattimento che loro vivono dentro se stessi e non riescono a vincere. Però, questo è un piccolo appunto che mi sento di fare, è vero purtroppo che le famiglie in cui questi ragazzi vivono hanno qualche disfunzionalità, cioè, la mamma molto presente e un papà spesso assente per una miriade di ragioni che possono essere un lavoro lontano, una separazione. Purtroppo noi nella nostra associazione abbiamo anche casi in cui il papà è mancato, quindi l'assenza è fisica e irrisolvibile. Però queste dinamiche familiari ci sono. Quindi tra i vari disagi che i figli vivono in queste situazioni ci sono anche queste famiglie un po' disfunzionali. Nel mio caso, ad esempio, io avevo un figlio che era perfetto, a scuola fantastico, mai avuto problemi, nello sport bravissimo, aveva vinto persino la medaglia della scuola perché era bravissimo a scuola e bravissimo nello sport. Poi improvvisamente a 16 anni qualche cosa ha cominciato a incrinarsi. E lui 15 giorni fa mi ha detto: io mi sono chiesto a 16 anni e ho capito che la tempistica era quella, ma mi vogliono bene per quello che sono o per quello che faccio? E questo è un interrogativo che tutti i genitori dovrebbero porsi, perché noi siamo abituati, siamo educati a valutare i figli per le performance, noi genitori, ma anche a scuola. Invece l'ascolto del figlio dovrebbe essere l'asse portante della relazione fra un figlio e i genitori, o meglio fra i genitori e il figlio. Quindi ascolto, molte volte nell'adolescenza il dialogo non è così facile, ma noi abbiamo imparato, vivendo questo problema, che l'ascolto può voler dire anche stare in silenzio per tanto tempo fino a quando non arriva una perla. La perla la riconosci perché sono parole che ti danno delle indicazioni come quelle che vi ho appena riportato io. Ma voi volevate bene a me per quello che ero o per i voti che prendevo? E ho voluto provare, mi ha detto. E ridendo, perché adesso cerchiamo di sdrammatizzare il più possibile, lui non ama assolutamente parlare di questo tema, non ha neanche mai voluto riconoscere realmente di essere stato in ritiro sociale, ma purtroppo c'è stato, ha vissuto tutte le fasi dell'inversione sonnoveglia, dell'aggressività fortissima. Io, per darvi un'idea, mi chiudevo la notte in camera perché mi sentivo insicura. E considerate che io ho un figlio che è veramente sempre stato di una bontà, tenerezza, bravura. Quindi si arriva a vivere una situazione che è paradossale rispetto a quello che si è vissuto prima. Comunque, lui ha vissuto tutte queste fasi, ma noi siamo stati estremamente fortunati perché abbiamo letto un articolo di 2 pagine su un quotidiano che compriamo nell'estate successiva ai mesi più duri della chiusura, dove già eravamo riusciti, attraverso l'aiuto di una psicologa che non era a conoscenza del fenomeno, ma che ci aveva dato delle indicazioni corrette, a cambiare il nostro atteggiamento. Quindi a passare da tutte quelle osservazioni che fanno tutti i genitori quando si trovano all'inizio a confrontarsi con questi ragazzi, che sono: come non vai a scuola, ma perché cioè, ti rendi conto di quello che stai facendo, stai perdendo tempo, guarda, i tuoi compagni vanno avanti, fanno quello che c'è da fare, si diplomano, vanno all'università, prendono la patente, tu stai sempre qua chiuso in camera. E sono discorsi idioti, cioè dopo uno si rende conto, però noi siamo cresciuti con questa mentalità della responsabilità personale, della produttività, della inserimento in una società che richiede determinate caratteristiche. Quindi un figlio chiuso in casa, per tutti noi che lo abbiamo o lo abbiamo avuto, è veramente un dramma, non è una cosa che si prende a cuor leggero, e le cose che si dicono spontaneamente pescano nella nostra educazione e sono sbagliatissime. Grazie a Dio, leggendo questo articolo, abbiamo capito che nostro figlio rientrava in questa casistica, ci siamo rivolti all'associazione e abbiamo avuto delle indicazioni, prima di tutto, di come dovevamo comportarci. Poi da settembre sono ripartiti i gruppi di auto mutuo aiuto e lì è cambiato il nostro mondo come genitori. Prima di tutto non ci siamo sentiti unici e diversi, perché ce n'erano degli altri e condividevamo le stesse esperienze. E poi abbiamo avuto l'aiuto dello psicologo facilitatore che partecipa ai gruppi di auto mutuo aiuto, che ci ha dato delle indicazioni estremamente utili e controintuitive, nel senso che andavano proprio nella direzione opposta rispetto a quella che avevamo sempre vissuto noi. E pian piano abbiamo visto che le cose si sono risolte anche in tempi per noi relativamente brevi. Che cosa serve? Serve mettere in discussione la propria educazione, la propria mentalità, la visione che si ha della vita alla fine. Cioè, che cos'è la vita? Produrre, o magari anche cercare di capire chi siamo, che cosa desideriamo, quali sono le nostre attitudini, sviluppare il nostro potenziale, e se noi come genitori riusciamo a fare questo cambiamento di sguardo, ecco che lo possiamo trasferire nel rapporto col figlio e soprattutto far passare anche a lui, che magari è alla ricerca, perché di solito l'età è quella di una strada da percorrere. E lui mi ha detto, molti anni dopo, che c'è stato un momento nella scuola in cui vedeva questi insegnanti che magari prendevano in giro i compagni che non ce la facevano, oppure ridicolizzavano, offendevano. E per lui era stata una delusione così grande il fatto di avere degli adulti di riferimento che erano sempre stati importanti. Per lui gli insegnanti erano state delle figure importanti, da chiedersi: ma queste sono le persone che dovrebbero educare me, aiutarmi a crescere? Io non voglio diventare così. E quindi anche questo piccolo tassello nel processo educativo per lui è stato deludente. E io vorrei ringraziare il dottor Ghiretti, perché il discorso delle soft skills è fondamentale, cioè noi abbiamo bisogno di calcare molto la mano nell'educazione dei ragazzi sull'ascolto delle proprie emozioni, sulla empatia, sul rapportarsi tra pari, e queste cose però non possono arrivare, secondo me, se non c'è un substrato nell'ambiente che li circonda, che quindi è l'ambiente familiare e come diceva il dottor Ghiretti, è l'ambiente scolastico. Quindi bisogna riuscire a trasferire anche questa mentalità. Io ho un'amica molto più giovane di me che ha lavorato all'OCSE a Parigi per 5 anni, lei ha un dottorato a Yale che ha guadagnato proprio attraverso la sua tesi di laurea, che si intitolava L'empatia nell'apprendimento. Questa tesi è stata intercettata da un professore di Yale che aveva appena creato un centro di ricerca su questo tema, e l'ha invitata con una borsa di studio. Lei ha preso poi un dottorato, quindi lì, e dopo questo dottorato su questo tema è stata assunta dall'OCSE e per 5 anni ha lavorato viaggiando in tutti i paesi del mondo occidentale per vedere come l'empatia influisse sull'apprendimento. Da questo studio poi è stato stilato un documento che è stato distribuito a tutti i paesi che fanno parte dell'OCSE, e chi è riuscito a sfruttare queste linee guida introdotte dal documento ha visto degli enormi risultati nel percorso di studi degli studenti. Quindi credo che il percorso che è stato individuato dal dottor Ghiretti, immagino non solo da lui, e che verrà portato nelle nostre scuole, sarà fondamentale per evitare, perché questo è quello che io mi auguro, che in futuro ci siano altri ragazzi che abbiano voglia di fare quello che ha fatto anche mio figlio. Ecco, voglia è sbagliato, cioè che sentano il bisogno di farlo perché sentono di non avere alternative. Ecco, noi come associazione raccogliamo tanti genitori che arrivano un po' allo sbando, perché ancora oggi, nonostante per esempio attraverso il dottor Costa, che conosco e di cui ho grande stima, perché ha accolto tante indicazioni provenienti dal Minotauro, da associazioni di genitori come la nostra, e quindi c'è stato un grosso lavoro di trasformazione nell'accoglienza di questi casi, un riconoscimento, eccetera. Però ancora oggi le famiglie fanno difficoltà, si trovano ad affrontare terapeuti istituzioni che brancolano ancora un po' nel buio, e questo sarà colmato. Ci siamo apposta qui per farlo e ho già visto tantissimi passi. Noi che raccogliamo anche ragazzi adulti, cioè dopo i 18 anni, possiamo dare un'indicazione che io ho già dato in altre sedi, ma continuo a darla, ed è questa: quando un ragazzo è preso in carico dalla neuropsichiatria infantile e compie 18 anni, bisognerebbe che rimanesse con la stessa equipe fino a quando non si riesce a risolvere il problema, altrimenti il passaggio può provocare proprio uno scollegamento con il processo di guarigione e con i terapeuti. E purtroppo per questi ragazzi è difficilissimo riuscire a stabilire un contatto con dei terapeuti. Figuriamoci se dovessero pensare di cambiarli una volta, diventerebbe un problema. La costanza nella figura terapeutica è fondamentale, quindi questa è un'indicazione che mi sento di dare. Poi, basta.
Grazie Angela per questa condivisione che penso l'abbiamo sentito tutti, insomma, ha richiesto anche tanto coinvolgimento emotivo. E anche grazie per le indicazioni che sono estremamente importanti dalla vostra prospettiva. Bene, a questo